Radio Trescenza.
Buongiorno, buongiorno da Pietro Greco e benvenuti a Radio 3 Scienza. Le donne sono versate per la matematica? È una domanda che ci poniamo alla luce di un articolo scritto da Pier Giorgio Odifreddi che ha suscitato una polemica. Noi non vogliamo entrare nel merito della polemica e anche per questo oggi non è con noi Pier Giorgio Odifreddi, ma solo parlare di questo rapporto tra la matematica, l'astrazione, se volete, e il genere. C'è una differenza di genere nel rapporto con la matematica e con l'astrazione?
Beh, un tema, Pietro, buongiorno, buongiorno agli ascoltatori anche da Marco Motta, un tema questo che citavi, che ritorna ciclicamente anche sulla scia di dichiarazioni di scienziati, pensiamo al premio Nobel e scopritore della doppia elica James Watson, oppure all'ex rettore di Harvard Lawrence Summers, che alcuni anni fa fece dichiarazioni un po' simili, insomma, comunque che avevano a che fare sulla differenza di genere, sulla presunta differenza di genere in merito alle attitudini per la matematica e le scienze. Naturalmente, se siete curiosi di conoscere nei dettagli i temi, i toni della querela che si è aperta nei giorni scorsi attorno alle dichiarazioni di Pier Giorgio Odifreddi, trovate sul nostro sito radiotrescienza.rai.it diversi link dove abbiamo appunto raccolto i diversi interventi. Prima però di presentarvi le ospiti di oggi a Radio Trescienza, vi vogliamo far ascoltare un breve estratto da un film celebre del 1992 in cui torniamo a parlare davvero di matematica. Forse state percependo in sottofondo il rumore dei passi. Vi descrivo la scena: siamo in un'aula universitaria, una studentessa sta scrivendo equazioni alla lavagna, mentre alle sue spalle passeggia un po' nervosamente avanti e indietro il docente che la osserva. Sentiamo che cosa le dice.
Fa piacere vedere che anche le donne hanno un cervello. 30 e lode. In onore di questa ragazza sospendiamo per 5 minuti la seduta.
E questa era la voce di Carlo Cecchi nell'interpretazione del matematico Renato Caccioppoli, Morte di un matematico napoletano, film del 1992, regia di Mario Martone. Siamo qui naturalmente per ascoltare anche i vostri, leggere i vostri interventi. Lo potete fare come sempre scrivendo un sms al 335-56-34-296 oppure tramite Facebook e Twitter, i nostri profili dove ci trovate come Radio Trescienza.
Ecco, qual è l'attitudine allora per la matematica e per l'astrazione delle donne? Ne parliamo con Susanna Terracini, docente di analisi matematica all'Università di Torino, e con Tiziana Metitieri, che è psicologa presso l'ospedale Meyer di Firenze. Allora, Susanna Terracini, intanto per farci un quadro, qual è la presenza delle donne nel mondo della ricerca matematica in Italia e in Europa?
Buongiorno. Allora, vediamo un pochino i dati della presenza delle matematiche nell'Accademia Italiana. Sono il 61% delle laureate, sono circa il 50% delle dottorande, rappresentano il 35% del corpo docente, ma solo il 16% delle professorie ordinarie. E hanno una progressione di carriera ascendente, dai gradi più bassi ai gradi più alti, fortemente ascendente, cioè fortemente discendente, cioè ci sono molte più ricercatrici che ordinarie, mentre invece per gli uomini avviene il fenomeno contrario. Faccio ancora due esempi. Sono usciti da pochi i risultati della selezione dei progetti di ricerca di interesse nazionale e nessuno di questi per la matematica è stato coordinato da una donna, come cosa che avveniva già negli anni precedenti. C'è stata una donna coordinatrice su 10 nel 2012, nessuna nel bando precedente. Se andiamo a vedere il numero di donne finanziate dall'Agenzia Europea per la Ricerca, negli schemi di eccellenza IRC sono molto poche, così come sono pochissime le donne nei comitati di redazione delle riviste top. E ci sono varie altre differenze significative. Ora, questi dati vanno messi in un contesto, perché la comunità dei matematici, sia quella nazionale che quella internazionale, è una comunità di livello scientifico molto alta ed è molto sana nei suoi costumi, ha un livello morale medio molto alto, non è una di quelle comunità in cui si copiano gli articoli o i risultati o si... I componenti della comunità maschi e femmine sono delle persone in buona fede, che desiderano sinceramente creare un ambiente di accademico che offra a tutti uguali opportunità. Quindi io non vorrei che questa boutade di Odi Freddi condizionasse il nostro un'analisi, diciamo, seria e circostanziata di quella che è la situazione. La situazione delle donne nella matematica non è ottimale, assolutamente, ma il contesto delle persone matematiche è uno dei contesti più favorevoli. Tant'è che la matematica ha svolto nel passato un ruolo di disciplina inclusiva, è stato un ascensore sociale per classi, gruppi etnici. Pensiamo all'ascesa nelle scienze degli ebrei al momento della loro affrancamento dalle condizioni pre-ottocentesche. È una comunità che è riuscita a includerci con facilità scienziati provenienti da contesti molto diversi dal punto di vista economico, sociale, etnico. Ci sono matematici indiani, matematici cinesi che sono riconosciuti. E allora io vorrei spostare l'attenzione non dalle polemiche a questa domanda. Ecco, la matematica è un luogo appunto sano, di solidi principi morali, di persone per bene. E allora che cosa va storto nel caso delle donne? Perché si rilevano queste differenze macroscopiche? E perché questo deve rappresentare un problema per la comunità scientifica? Ecco, questo.
Qual è la sua risposta in questo senso? E poi allora, ci dice anche se il quadro è in miglioramento, è stazionario, in peggioramento.
Allora, la mia risposta, diciamo che... non ce l'ho una risposta, credo che non ce l'abbia nessuno. È una risposta, ho diversi elementi, ho diversi esempi, sono una persona fiduciosa nel futuro, non vedo, diciamo, vedo che ci sono dei miglioramenti da certi punti di vista, vedo anche dei peggioramenti o vedo persistere un certo numero di pregiudizi forse anche più inconsci che consci nella comunità. Ecco, vorrei dire una cosa proprio come esponente della comunità: io non sono a mia volta immune da questi pregiudizi, non vorrei essere appunto i pregiudizi che ci condizionano in ugual modo uomini e donne.
Certo. Vediamo se questi pregiudizi hanno un qualche fondamento da un punto di vista scientifico. Tiziana Mietitieri, da un punto di vista delle scienze psicologiche è stata rilevata una differenza di genere nelle attitudini cognitive di uomini e donne, e in particolare nell'ambito dell'attitudine per l'astrazione o per le scienze astratte? Ci sono dei dati scientifici o stiamo parlando di sensazioni?
Buongiorno, a tutti. Sì, ci sono dei dati scientifici, una ricerca che va avanti da un secolo praticamente, questa delle differenze di genere. I dati più recenti dimostrano, appunto, ci sono delle meta-analisi su un milione di dati dell'anno scorso, oppure anche un importante lavoro di dichiarazione di consenso proprio che analizzava le differenze di genere nelle scienze e nella matematica del 2007, che mostra due tipi di differenze. Negli uomini ci sarebbe una maggiore predisposizione a quella che noi chiamiamo la rotazione mentale, cioè ad abilità di visualizzazione spaziale, e nelle donne ci sarebbero maggiori abilità di tipo verbale, soprattutto nell'espressione scritta. Questi due vantaggi dovrebbero avere un ruolo per la carriera anche in ambito scientifico e matematico, proprio perché tutte e due possono avere a che fare con il pensiero astratto. Allora, che cos'è che invece impedisce? Quindi, dal punto di vista cognitivo, questa è l'unica differenza che si è dimostrata per gli uomini e per le donne, costante, congruente e ripetuta nel tempo. Altre differenze non esistono. Che cosa incide su questo allora? Probabilmente sono variabili di contesto, ma teniamo conto che anche la valutazione delle abilità cognitive può essere circolare, nel senso che gli uomini al momento attuale hanno maggiori abilità nel ragionamento visospaziale, ma se pensiamo ai giochi di bambini differenziati con le costruzioni per i bambini, le narrazioni di storie per le bambine, già possiamo vedere un effetto culturale o dell'esperienza precoce anche solo proprio sulla analisi di queste abilità. Andando a rivedere gli stessi studi tra 10 anni probabilmente otterremo dei risultati un po' diversi, perché le nuove generazioni hanno meno differenziazione nel gioco, almeno in alcuni paesi. Quindi questo è un aspetto di quello che c'è. L'altro aspetto è la teoria della variabilità che viene chiamata in causa sempre in queste situazioni, che dice che appunto i QI degli uomini tenderebbero ad essere più variabili rispetto a quelli delle donne, quindi ci dobbiamo aspettare più superdotati, diciamo così, dal punto di vista cognitivo negli uomini rispetto che le donne. Qui appunto bisogna individuare due tipi di applicazione di questa teoria: uno che è più da tifoseria, che è invocato ogni volta che si vuole escludere una minoranza dall'istruzione, dal lavoro, eccetera, ed era non è stata inventata da Watson, diciamo che era in corso già dal secolo scorso, e allora serviva a giustificare la esclusione proprio dall'istruzione universitaria delle donne. Quindi ora diciamo che questa teoria si evolve, quindi è muta, e quindi ora è passata alle posizioni accademiche più alte. E proprio una delle prime che contrastò questa teoria fu una psicologa, Lita Hollingworth, che si mise proprio contro gli psicologi dell'epoca, mostrando per la prima volta dei dati empirici e mostrando che questa teoria si basava su opinioni e pregiudizi, certo, più che su dati oggettivi.
Marco Motta.
Sì, ci sono, Pietro, diversi ascoltatori e ascoltatrici che ci stanno scrivendo, innanzitutto al 335-5634-296. C'è Daniele di Nuoro che, per esempio, riporta proprio un dato psicologico. Dice: degli psicologi hanno coniato il concetto di minaccia del pregiudizio. Nelle scuole, se in un test di matematica si chiede di indicare il sesso del candidato, le ragazze hanno performance peggiori rispetto a quando non è presente questa indicazione. E nelle classi di sole ragazze questi hanno risultati più elevati in matematica. I pregiudizi nuociono e portano le persone ad appiattirsi sul cliché. C'è anche Antonio che torna sul tema della scuola e dice: credo che le donne possano comprendere la matematica e la fisica quanto gli uomini, semplicemente a scuola, da adolescenti, quando si sceglie un indirizzo di studi, queste sono materie da nerd, e le donne sono tante cose ma non sono nerd. E qui forse c'è anche di nuovo un pregiudizio, magari stanno cambiando invece le cose, come ci diceva Tiziana Metitieri. Un'ultima testimonianza invece: Mara da Napoli, una matematica, sono stata e resto matematica, anche se non solo, dalla nascita. Ho trascorso una vita a sfatare il luogo comune del pallino della matematica, ci sono spesso riuscita, basta con i luoghi comuni, no?
Susanna Terracini, volevo aggiungere un altro elemento a quella dei nostri ascoltatori, che è quello: stiamo parlando, diciamo, di questa tematica della eventuale maggiore o minore attitudine per l'astrazione o per la concretezza, in un momento in cui le donne italiane nella scienza stanno avendo particolare successo. Ne cito alcune: Fabiola Gianotti al CERN, Elena Cattaneo, senatrice e scienziata di grande vaglia, Ilaria Capua, Lucia Votano e così via.
Certamente, infatti il mondo della matematica offre moltissimi esempi di donne che hanno successo, che occupano posizioni di leader all'interno del loro gruppo di ricerca. Abbiamo alcuni giovani bravissimi come per esempio quest'astro nascente Maria Colombo, però il pregiudizio negativo permane ed è un po' una pecca del sistema accademico, e impedisce tanto un pochino le ali a forse un miglioramento più veloce della situazione. In cosa consiste il pregiudizio negativo e perché penso che sia una cosa importante da combattere per tutti? Perché fa parte di una forma di, diciamo, di, bisogna liberarsi da una forma di colonialismo. Il pregiudizio negativo è questo: a parità, quando uno deve fare una valutazione, per esempio di candidati o di progetti, si lascia influenzare negativamente da elementi che in altri casi sarebbero considerati positivi. Un esempio tipico sono collaborazioni internazionali con personalità di rilievo. Uno può leggere questo come un elemento positivo nella valutazione di un curriculum: guardi questo com'è bravo, riesce ad andare a collaborare con personalità importanti del campo. Oppure negativo, quando si dice: ecco, questa persona, è certo che è facile fare dei bei lavori se vai a lavorare con le persone migliori del campo, è chiaro che il ruolo trainante è stato svolto dal collaboratore. Questo avviene non solo alle donne, questa superficialità nel giudizio avviene spesso, è proprio uno dei punti deboli, quelli in cui si viene più condizionati dal contesto, ma con le donne funziona in modo più sistematico. Voglio fare un esempio di una giudizio su una signora matematica che negli anni ha creato un vasto gruppo di giovani ricercatori molto impegnato nel lavorare sulle idee originali e creative di questa persona. Il giudizio è che questa ricercatrice è particolarmente impegnata ad assistere e incoraggiare i giovani dottorandi ed assegnisti nel perseguire i loro obiettivi matematici. Cioè, quello che è un elemento positivo, l'aver messo su una scuola, un gruppo, di essere in grado di condurre un gruppo di ricerca verso nuove frontiere, viene in realtà sminuito a un livello un po' di badante o di madre di questi giovanotti che se no chissà finirebbero su una strada così. Ora, purtroppo sono esempi di comportamenti molto comuni, come dico, che fanno parte di questo pregiudizio, in cui quello che si nega alle donne è la capacità creativa, la capacità di proporre, di portare avanti le loro idee. E nel far questo si crea una mancanza di fiducia che è reciproca fra, certo, la persona, diciamo, il ricercatore.
Ecco, volevo, Susanna Terracini, volevo girare questa domanda proprio a Tiziana Metitieri. Rischia il pregiudizio di diventare una previsione che si autoavvera in qualche modo?
Esatto, sì, infatti è molto competente l'ascoltatore che parlava proprio della minaccia, dello stereotipo, di cui conosciamo bene gli effetti sulla prestazione da parte delle minoranze in generale, cioè la tendenza ad avere prestazioni inferiori a quelle proprie quando si è valutati da membri della maggioranza e ci si aspetta di essere giudicati negativamente. Quindi il pregiudizio, che sia consapevole o inconsapevole da parte di chi valuta, influisce negativamente sulla prestazione, e di fatto questo è uno dei problemi che ci sono e sono dimostrati per esempio dal fatto che le differenze nel restare nel mondo nel mondo, appunto, nella posizione accademica o comunque in lavori strettamente associati alle scienze, dipende, cioè la differenza si vede dopo, cioè durante gli studi non vi è parità non vi è differenza tra uomini e donne. Quando invece si cominciano a fare le prime esperienze di laboratorio, si lavora di più con gruppi che sono a maggioranza maschile, nelle donne quello che si misura, quello che si osserva è un maggiore bisogno di autoefficacia.
Certo,
quindi
effettivamente
un effetto negativo del pregiudizio.
Grazie Tiziana Metitieri, ricordo il numero di telefono per intervenire direttamente in trasmissione via SMS: 335-5634-296. Era Prelude Canin di Eric Satie, eseguito da Aldo Ciccolini. Stiamo parlando dell'attitudine per le donne per la matematica. Abbiamo con noi una giovane matematica, docente di geometria algebrica all'Università di Bergen in Norvegia, Sofia Tirabassi, e abbiamo con noi ancora Susanna Terracini, che ricorda, è docente di analisi matematica all'Università di Torino. Sofia Tirabassi, qual è la sua attitudine per la matematica e ha avuto delle difficoltà ad affermarsi come docente di matematica in un'università straniera?
Buongiorno. Buongiorno. Allora, sicuramente io non mi posso lamentare della mia carriera, cioè sono diventata associata a 31 anni e 5 giorni, professore associato 31 anni e 5 giorni, quindi non ho mai visto discriminazioni che altri miei colleghi invece hanno visto, sono stata molto fortunata in tal senso, però ho subito pressioni sociali nel corso della mia vita faccio un esempio, per la mia insegnante delle elementari io ero la bambina brava quanto i maschietti in matematica e questa attitudine fa tantissimi danni, perché
non le ha impedito di continuare, diciamo.
No, ma vabbè, io ho la fortuna, sono figlia di due fisici, sono stata cresciuta a pane e scienza e mi è stato insegnato ad amare la matematica fin da piccola, e i miei hanno provato in tutti i modi ad evitare che nella mia idea fare matematica fosse come giocare con le macchinine.
Ecco, prego, continui.
E quindi questo, il fatto di assegnare un genere o una razza o un'abilità, un genere o una razza, è sbagliatissimo per molte ragioni. Perché si porta a fare in modo che la società non aiuti persone di quel genere o di quella razza a svolgere quell'abilità, e si perdono tantissime occasioni.
Certo. Perché lei mi ricorda, diciamo, citando i suoi genitori erano fisici, il fatto che anche un grandissimo fisico esattamente un secolo fa, Max Planck, aveva un pregiudizio di questo genere, secondo cui la fisica era qualcosa fatta solo per i maschi, qualche donna ogni tanto poteva riuscire, ma solo nella fisica sperimentale, non certo nella fisica teorica, mentre i suoi genitori fisici molto tempo dopo hanno un altro modo di vedere le cose. Susanna Terracini, ancora una volta, quindi le cose in qualche modo stanno cambiando.
Certamente, le cose stanno cambiando lentamente e in realtà sono cambiate nell'arco degli ultimi 50 anni, però come è noto, questo è un fatto epocale non solo in Italia, negli ultimi 8-10 anni c'è stato un certo disimpegno degli investimenti nella ricerca. Ci sono stati in Italia, sono stati legati in parte alla politica, in parte alla crisi, ma ci sono stati un pochettino dappertutto. Così è diventato più difficile l'ingresso nel mondo accademico, le selezioni sono diventate più dure, il gioco si è fatto duro, e da quando il gioco si è fatto duro si è visto retrocedere la posizione delle donne, si è visto perdere un po' del terreno che era stato guadagnato, e in questo devo fare questa piccola osservazione che rimangono molto, chiamiamoli, domini maschili nella matematica pura. Un esempio di questa è la logica, ma anche un pochino l'algebra, la geometria, mentre la matematica applicata sembra essere un pochettino più aperta verso le donne. Per esempio alcuni dei progetti di ricerca che sono stati finanziati erano di matematica un pochino più applicata, come per mostrare che dove c'è una disciplina un po' più nuova c'è anche una apertura maggiore, e dove riescono a insinuarsi più donne, magari in un momento anche di vacche di vacche grasse come c'è stato, non per carità, mai troppo grasse, ma qualche anno fa ci sono stati un po' più posti, le cose vanno meglio. Quando però il gioco diventa molto selettivo, le donne tendono a essere un pochino fatte fuori.
Ecco, Sofia Tirabassi, lei la sua punto di osservazione in Norvegia, laddove insomma le esperienze di emancipazione femminile sono particolarmente avanzate, ma anche generazionali nel rapporto con i suoi coetanei maschi e femmine, nota ancora una persistenza forte del pregiudizio o sta diminuendo dal suo punto di vista?
Ma allora, la Norvegia è molto particolare perché per molti versi i ruoli sono quasi del tutto invertiti. Cioè, in ogni aspetto della vita quasi c'è una dominanza del genere femminile. Non so, se prende una foto del governo norvegese, sono tutte donne praticamente, e ci sono tantissime donne in posizione di grande rilevanza, ma non in accademia e non in matematica. Cioè, praticamente nel mio dipartimento siamo 5 donne tra i docenti, tra il personale docente permanente, e in geometria algebrica siamo 2 donne e una va in pensione l'anno prossimo.
E quanti maschi, per fare un rapporto più o meno?
Quanti maschi? Secondo me siamo 9 geometri algebrici.
Ho capito, quindi il rapporto è di 9-1, più o meno 9-2.
Sì.
Ecco, quindi anche in Norvegia, anche in paesi in cui appunto l'emancipazione femminile è particolarmente sviluppata, esistono queste nicchie che riguardano proprio le scienze, la matematica, paradossalmente
secondo me è un fattore che l'accademia è quasi un mondo a sé, per molti versi, e quindi se ci sono pregiudizi nell'accademia in un paese, ci sono più o meno gli stessi pregiudizi nell'accademia negli altri paesi. E in più il fatto sociale che comunque le materie scientifiche gli uomini siano più portati alle materie scientifiche è presente anche qua, che non è un fattore di discriminazione in altri sensi.
Certo.
Però c'è
questo pregiudizio, ma anche tra i suoi coetanei?
Ma allora, sono qui da un anno e è un po' faticoso conoscere il norvegese, ma comunque tra i miei coetanei, non soprattutto tra i miei amici, non c'è nessuno che lo pensa così, perché se
non sarebbe stato amico.
I miei amici.
Ecco, ma lei ha studiato anche in America, negli Stati Uniti, nota delle differenze?
Ma negli Stati Uniti ci sono ancora meno donne che accedono agli studi scientifici. Cioè, molto spesso mi sono trovata a fare lezione a una classe che era interamente maschile.
Quindi è un problema assolutamente generale, diffuso, e qui in qualche paese è più accentuato. Bene, io ringrazio Susanna Terracini, ricordo docente di analisi matematica all'Università di Torino, e ringrazio Sofia Tirabassi, docente di geometria algebrica all'Università di Bergen in Norvegia. Siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione, ma questo è un tema su cui certamente ritorneremo, perché è un tema straordinariamente importante, riguarda l'altra metà del cielo, diciamo, e quindi riguarda metà dell'umanità, e quindi è un tema anche socialmente molto molto importante. Ricordo ancora che questo è un programma di Rossella Panarese e di Marco Motta. In regia abbiamo avuto Costanza Confessore, in redazione Matteo De Giuli e Roberta Fulci, alla console qui a Napoli Antonio Dorte, a Roma Mauro Tonini. Adesso la linea passa al concerto del mattino con Valentina Lo Surdo.